Bentornati su The Next Chapter, questo è il capitolo numero 59, io sono Alberto Mapelli e vado a presentare la redazione che per il momento si compone di soli due componenti, a partire da, direi, Alessandro Zullo. Ciao Ale.
Esatto, direi, no dai, siamo sempre meno, siamo. Ciao direttore.
Siamo decimati dal freddo e le malattie, oppure dalla fancazzigitudine, o come volete chiamarla. Ciao Gigi.
Ciao a tutti, però la metà più bella della redazione è Viva e Vegeta e lotta con noi.
Fin quando non entrerà Scarpelli, che lo attendiamo, in teoria a breve dovrebbe raggiungerci.
Ci abbassa il rating di bellezza.
Allora, partiamo dalle brevi. Avete notato com'è veloce questa intro senza pelacci? Incredibile.
Incredibile. Beh, è finita la puntata praticamente.
Notizia in breve. La notizia più grossa della settimana è che i Cleveland Cavaliers si sono detti disposti a ascoltare offerte per Kevin Love, e si inserisce in un contesto in cui ci si avvicina al 15 dicembre, data in cui tutti i contratti firmati in estate potranno essere scambiati. Diciamo che si entra nei due mesi in cui le trade possono arrivare tutti i giorni fino alla trade deadline. Shams ha dato qualche notiziola sparsa oltre alla questione Love. Love che preferirebbe andare in una contender. Vedremo se qualcuno arriverà a decidere di scommettere su Kevin Love. Secondo voi si muove?
Non saprei, cioè deve trovare il cosiddetto amatore, cioè situazione molto simile a quella di Blake Griffin, secondo me, quando è stato scambiato. Qualcuno che ci può cascare c'è sempre, perché ci sono sempre i disperati, chi non ha mai la visione d'insieme ad ampio raggio, che lo faccia entro la fine della stagione, però non sono così convinto. Lo vedo più movibile d'estate, poi contento di essere smentito perché Love è un signor giocatore, sarebbe sempre carino vederlo in contesti competitivi.
Sì, infatti quelli che ci cascano era un po' tranchant, cioè poraccio, comunque un signor giocatore.
Ci cascano nel senso che hanno il progetto a breve termine tale da poterci investire, penso di essere spiegato.
Sì, anche perché credo che Cleveland vorrà qualcosa in cambio, visto anche il progetto a lungo termine, credo si parli soprattutto di scelte.
Una prima,
esatto. Qualche squadra invece sembra aver chiesto informazioni a Charlotte su Marvin Williams, e voi vi chiederete perché, perché sono 15 milioni in scadenza, oltre al fatto che potrebbe dimostrarsi un pezzo di rotazione magari. Qualcuno ha chiesto informazioni anche su Malik Beasley di Denver Nuggets, situazione che è completamente diversa rispetto a quella di Marvin Williams, nel senso che Beasley diventerà restricted free agent a fine anno, e diciamo che si avvicina a quel momento in che abbiamo sottolineato più di una volta si sarebbe avvicinato per Denver, ovvero il momento in cui dovranno iniziare a decidere se tutti questi pezzi di rotazione possono o devono o vogliono pagarli oppure lasciarli andare a zero. Ci sono anche i Thunder che sono pronti a prendere dei contratti pesanti e scomodi. Ale, te lo aspettavi?
Ma in realtà, guarda, secondo me mi aspettavo tutte altre mosse, no? Ma no, cioè, io non so chi è che debba rimanere stupito, cioè non vedo in che altro modo dovrebbe muoversi questa franchigia. Non so se c'è qualcuno che si aspetta i Thunder competitivi l'anno prossimo, no, amici cari, e neanche tra due anni, quindi sì, dobbiamo prenderci i contrattoni brutti, e anche se sono a lungo termine. Cioè,
hai dato lo scoop della settimana, comunque.
Esatto.
Lo spoiler più grande.
E l'ultima notizia che ha dato Shams, c'è Houston che sarebbe pronta a sacrificare altre scelte future per rinforzarsi. Insomma, Morey vorrebbe tipo fare terreno bruciato da qui al 2050, se fosse possibile, per cercare di portare a casa.
Ce l'ho io, direttore. Bello.
Dimmi, Chris Paul.
Westbrook e due prime per Chris Paul.
Ah, ma vedo che è entrato anche Nicola Scarpelli. Ciao Nick.
Ciao. Purtroppo non ho sentito la prima parte, che non vi posso infamare, ma riprenderò a breve.
Perfetto. E abbiamo appena finito il servizio pubblico. Vuoi dire qualcosa secondo te l'OV si
Ah.
muove in maniera molto rapida?
Sì, dai, sì, secondo me sì.
Sei
Non so
forse.
dove, non so
No,
come,
no,
non
no,
so quando,
certo.
però
Però
ci sta.
sei arrivato in tempo per l'inizio della puntata vera e propria, ovvero oggi parliamo di un paio di squadre, oltre a fare due o tre squadre, oltre a fare un punto sul Most Improved Player e chi potrebbe essere candidato quest'anno. Partiamo però dalle squadre, partiamo dagli Utah Jazz, che sono un po' in difficoltà. Schedule terribile come al solito, come sottolineava appena prima della puntata il nostro Ale. Ci sono dei problemi di inserimento di Conley. Ve lo aspettavate a questo livello voi? Ve lo aspettavate a un livello più alto? E direi aggiungo tutti questi nuovi innesti che hanno fatto un po' diluire quell'identità su cui si era formato, su cui si erano basati i Jazz fino all'anno scorso, e ci vuole un attimo di tempo per riprenderla, cioè bisogna avere solo un attimo di pazienza.
Allora, personalmente ti direi di no, nel senso che, vabbè, al di là del fatto che non drammatizzerei la situazione, comunque questa squadra ha un record 13-10, appunto ha avuto una schedule terrificante, hanno già beccato due volte i Clippers, due volte Milwaukee, due volte Philadelphia, Toronto, Indiana, Brooklyn, i Lakers, cioè hanno beccato tutte le squadre più forti della Lega. Direi, allora, in realtà in difesa non è che le cose vadano male, nel senso che attualmente è vero che sono l'undicesima difesa della Lega, però prendono 105 punti su 100 possessi, che è esattamente la statistica che avevano l'anno scorso, essendo la seconda miglior difesa della Lega. Questo, il tutto avendo affrontato questa schedule difficilissima, no? Questo ci porta a dire, uno, che quest'anno abbiamo un sacco di difese molto forti, almeno fino al momento, perché poi tutte le 10 sopra Utah sono difese appunto molto competitive, tolta quella di Indiana, che penso sia sopra al momento solo perché Indiana ha avuto un calendario molto facile fino ad adesso, e quella di Orlando. E la seconda cosa che ci dice è che ci aspettiamo che comunque questo dato migliori, appunto, una volta che il calendario dei Jets dovesse diventare un po' più facile. C'è comunque da dire che anche dietro, da una settimana a sta parte, da 10 giorni a sta parte, anche perché hanno avuto un filotto di partita, hanno avuto Toronto fila e Lakers in fila, e comunque hanno fatto 112 di defensive rating, quindi è andata un po' peggio. Però in realtà non direi che il problema sia la difesa, il problema è dall'altra parte del campo, perché sono il 23° attacco e segnano 5 punti pieni in meno rispetto all'anno scorso. Conley tira con il 30% da Ingles tira con il 30% da 3 punti. Conley e Ingles tirano con il 36% dal campo. Bogdanovic sta facendo bene, però tutte queste cose insieme creano dei problemi davanti e si stanno vedendo, ecco.
Aggiungo anche che non hanno avuto per un bel po' di tempo il backup di Gobert, che è Davis, che l'anno scorso è stato fondamentale per sistemare la second unit dei Nets, tanto che a volte finiva le partite al posto di Allen. Non potrà succedere ovviamente a Utah, però è un buonissimo rincalzo per Gobert, e considerando anche il sistema difensivo di Utah, se ti manca quel giocatore sotto canestro, quel tipo di lavoro che ti chiede Snyder, il rischio di avere una difesa non così eccellente come hai abituato, nonostante appunto, come diceva Ale, i punti su 100 possessi sono gli stessi dell'anno scorso, insomma, incide. L'anno scorso avevi Favors, passare da Favors a niente un po' cambia. Altre
Sì,
opinioni?
c'è anche da considerare come un po' tutti gli anni, un po' un trend abbastanza consolidato della gestione Snyder, i Jets fanno sempre meglio nella seconda parte di stagione, schedule o non schedule, perché comunque sono una squadra evidentemente c'ha bisogno di tempo per trovare i giusti equilibri. La cosa che ha detto prima Ale sul fatto di Ingles e Conley credo sia abbastanza centrale nel problema, soprattutto nella metà campo offensiva. Ingles è credo sia ancora paradossalmente più in difficoltà di Conley, che magari è quello che, per come è arrivato, no? Che
Certo.
doveva essere, che quello magari che è più impattante visivamente, che ha fatto peggio, però secondo me Ingles gli è mancato ancora di più, perché l'anno scorso era veramente una coperta di Linus, con lui andavano sempre bene, per carità, credo nei trading sia, cioè con lui in campo credo i Jets siano bravissimi, stiano andando bene anche in questa stagione, però ha sofferto parecchio l'aggiustamento a sesto uomo uscendo dalla panchina, e anche quella magari è una cosa che va a posto nel corso della stagione. Il punto mio su Utah, per quanto concordi che secondo me nella seconda parte nel calendario si ammorbirà,
Ammorbidirà.
farà ammorbidirà
Comunque, aspetta un attimo,
meglio.
su Ingles, comunque no, galleggiano quando sta in campo, nel senso che c'è un meno
Ah, non è
1
così.
e hanno un più 3 tendente al più 4, più 3 e 7 quando sta fuori. Oh, guardo ora, però
Comunque
sì,
faccio solo un
è
inciso prima che Nick
importantissimo.
vada avanti. Ingles, secondo me, tra tutti quelli del roster è quello che al momento sta risentendo di più. Almeno se penso a come giocavano bene l'anno scorso, è quello che sta risentendo di più della partenza di Favors.
Ci sta, è un'altra cosa, sicuramente, è vero. Sì, ma è vero, cioè secondo me è proprio una questione di equilibrio. Poi bisognerà vedere quanto la situazione di Conley sia questa davvero, perché insomma ora sono una ventina di partite, i problemi rimangono. Il punto sul mio su Utah è che due cose semplicemente da rimandarvi. La prima è che tolti questi sei c'è in nulla. C'è più assoluto, perché un po' Mudiay, un po' Jeff Green, ma veramente poco, cioè il resto non c'è una rotazione, quindi mi domando quale possano essere le mosse successive per cercare di rinfoltire un po' il roster in una franchigia che storicamente nel corso d'opera si muove poco se non pochissimo. E dall'altra parte, cioè, boh, cioè, nel senso, sì, miglioreranno, si aggiusteranno e tutto. Mi sembra comunque una squadra, per nonostante cambiamenti, che rischia di fare, che ne so, 50 vittorie in regular season e perde 4-1, 4-2 massimo con la Lakers o la Clippers o anche la Houston della situazione, andrà fuori al primo turno, ecco. E
Io vorrei. Ah,
almeno per
scusami.
me
Occhio
sarebbe un po' una, non so se per
perché
voi.
abbiamo uno Scarpelli che già scende dal carro.
No, no, sarei un po' deluso se fosse così. Cioè, sono
No, io
sincero.
la
Non
penso
perché.
come te, lo sai. Cioè, la
Non
penso come l'hai
perché.
espressa ora.
Io sono disposto a dargli ancora un po' di fiducia, ma nel senso, a parte che
No,
non,
ma.
la situazione non è tragica e nessuno ovviamente stia dicendo quello, il nostro occhio va sul medio periodo, cioè nel medio periodo dici questa squadra riesce a fare quel gradino che ti dice ok, con i Lakers magari partono svantaggiati, però se la giocano con Houston uguale, se imbroccano il difensore da mettere su Harden o Westbrook tira con il 15% da 3. Capito. Invece il discorso è: se a inizio stagione, nella migliore delle ipotesi, si pensava che questi potessero davvero insidiare e essere lì per essere una contender, al momento dovrebbero incastrarsi tante cose che sembrano lontane per il momento.
No, ma poi, cioè, vorrei essermi espresso male, cioè il ceiling di questa squadra è nettamente superiore al ceiling degli ultimi 2 anni di Utah, cioè è una squadra che se davvero riuscisse a trovare ritmo, cioè nel quel poco che si è visto fino ad ora, c'è cioè, già un giocatore come Bogdanovic, non c'è mai stato da quando è andato via Hayward, perché comunque è un giocatore sul quale tutte le volte che hanno provato a staccarsi, sono 3 punti sistematici. Poi è uno che comunque riesce, ha trovato già dall'anno scorso questa capacità di penetrare o comunque di saper gestire anche un tempo tutto suo l'attacco. Sicché il ceiling è alto, cioè è molto più alto rispetto alle squadre dell'anno scorso e di Crowder, eccetera. Però continua a sembrarmi, cioè non lo so, via, forse magari perché sono veramente impressionanti quelle che sono a livello, insomma, al top, i Clippers, i Lakers loro, però ecco, Boh, vediamo, non lo so. Spero di non rivederli come l'anno scorso.
Io la nota che voglio aggiungere brevissima è che sono molto contento per Royson Hill, perché sta dimostrando di essere quel 3D che aveva fatto vedere l'anno scorso ai playoff anche con Houston, in cui era stato il miglior difensore su Harden, e si è preso il posto in quintetto e ci sta bene e fa il suo molto 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 bene. Se nessuno vuole aggiungere altro, mi sposterei sull'altra squadra della puntata, che sono i Brooklyn Nets, che dopo un inizio di stagione così così con Kyrie è sparito dalle rotazioni. Kyrie perché si è infortunato, sembrava una cosa leggera e poi si sta prolungando. In compenso hanno ritrovato quella fluidità che avevano l'anno scorso, soprattutto di anche con quelle che sono seconde e terze linee. Penso che l'altra sera io abbia visto un quintetto con Garrett Temple e Pinson a gestirsi la gestione del secondo quintetto, con Musa a spaziare e da mettersi le mani nei capelli. Però nonostante questo e con un livello rendono oltre il livello oggettivo di quelle che sono le seconde linee. Mi chiedo, visto il ruolo che ha assunto Dinwiddie in queste settimane senza Irving, se sarà un problema per lui riadattarsi, perché ha davvero alzato di un altro gradino il suo livello di gioco, cioè è diventato un giocatore ancora più clutch dell'anno scorso. È diventato un giocatore in grado di assumersi le responsabilità. Penso all'altra sera contro Denver, ha messo due o tre canestri pesantissimi negli ultimi possessi. Secondo voi c'è il rischio di Dinwiddie che si rompe il cazzo di fare Dinwiddie?
Secondo me no, cioè secondo me teoricamente con un rientro di Irving quello che potrebbe soffrire di più è Lever quando rientra. Nonostante mi sembra Dinwiddie quest'anno stia tirando male da tre punti, non sia un giocatore così efficace da tre punti, però
guadagnando appunto spazio in gerarchia ha perso ovviamente in efficienza, perché si mangiava i secondi quintetti l'anno scorso.
Esatto. Ma senti, non lo so, quello mi piacerebbe, quello no, mi piacerebbe, quello che vorrei sottolineare io è che mi sembra di averlo scritto anche su Twitter, non mi ricordo parlando con chi, che non sono d'accordo, cioè non capisco per quanto possa essere divertente fare questa narrativa su Kyrie Irving, non la condivido. Ma non la condivido per il semplice fatto che secondo me i Nets a questo hanno vinto sostanzialmente le partite dove hanno vincere, hanno perso sostanzialmente le partite dove hanno perdere. Cioè è vero che hanno vinto, quante sono? Tipo 9-3 da quando non c'è più Irving. Hanno perso tre partite sole. Però aspetta, perché lo sto aprendo, ecco, cioè a parte ieri sera è vero che comunque hanno vinto con Denver, però Denver sono una squadra un attimino in difficoltà in questo momento, cioè le altre vittorie sono, cioè, in casa con Charlotte, a Chicago, in casa con Sacramento, a New York, a Cleveland, a Atlanta, a Charlotte, cioè sono tutte partite che secondo me Irving o meno, cioè queste non è che dovevi vincere tutte. Però capito, cioè sono partite alla tua portata.
No, ma io sono assolutamente d'accordo. Non so se sono stato fraintendibile il mio discorso. Ok.
Lo stavo semplicemente speaking to eternity, cioè lo volevo semplicemente rimarcare. Cioè, secondo me i Nets, così come non erano una squadra da dire sono partiti male. Non so se abbiamo fatto inizio stagione, sì, potevano essere un po' una delusione. Io ho detto secondo me più che una delusione è che hanno avuto un calendario in cui oggettivamente hanno avuto partite magari un pochino sopra la loro forza in quel momento. Cioè sono una squadra, indipendentemente da Irving o da Dinwiddie, che sta vincendo le partite e deve vincere, e sta perdendo le partite e deve perdere. Poi vediamo, perché mi sembra che ora arrivi invece una una schedule un attimino più interessante, anche se non so quando rientra Irving, perché nelle prossime 5 comunque vanno in trasferta a Toronto, già in Philadelphia, vanno comunque a New Orleans e San Antonio, sono due
Se non
trasferte a ovest,
ricordo male,
peccato che
avevano
facciano schifo.
detto 3 settimane, una settimana fa, quindi più o meno
Bello,
due
lunghino.
o 3 settimane, sì, ma manca ancora 1/2 settimane almeno, un 10 giorni, to.
Quello che mi piace a me più di Dinwiddie, perché Dinwiddie, vabbè, è solamente un miscredente, chi non ci crede. Quello che mi sta piacendo a me della stagione di Brooklyn è che, appunto, primo hanno ascoltato il direttore, ovvero sia hanno
Bravo,
definitivamente panchinato Jordan, Pepe
era
Allen.
assolutamente il mio secondo punto questo.
Ma il che, tra l'altro, secondo me aiuta a spiegare anche le difficoltà di inizio stagione, perché secondo me, più che guardare le partite con Irving o senza Irving, bisognerebbe guardare le partite in cui Allen è partito titolare e quelle dove è partito Jordan, perché secondo me lì ci può
Però
essere.
sai, Nick, cosa che sarebbe stato il mio punto, in realtà si ricollega. Io sono d'accordo con te su quello che dici su Irving, però la crescita di Allen si ricollega a Dinwiddie che splitta in quintetto quando non c'è Irving, perché da quel momento Allen fa 15 punti per gara e soprattutto, leggevo oggi, cioè i due hanno 31 assist reciproci, che è il settimo risultato in tutta la Lega. E soprattutto fanno 6,6 di coppia insieme quando sono in campo insieme, che è il secondo miglior risultato della squadra tra coppie con almeno 150 minuti insieme. Cioè, a me è sembrato una cosa su cui secondo me c'è un discrimine chiaro quando c'è Dinwiddie in campo, è che Allen gioca molto meglio. Gioca molto meglio con Dinwiddie di quanto non abbia giocato a inizio stagione con Irving, per quanto il campione con Irving sia ridotto, ecco. Però questa è una cosa che personalmente terrò sotto osservazione quando dovesse tornare Irving, cioè se il rendimento di Allen dovesse calare oppure no, perché effettivamente in queste partite si è stabilita, appunto, si sono stabilite le gerarchie nel ruolo di centro, però secondo me non è casuale questo, ecco.
Se posso spezzare una mezza lancia a favore di Jordan, è che quantomeno con il secondo quintetto sta in campo. Cioè, sta in campo, fa il suo, prende i suoi rimbalzi. I Nets sono quinti per rimbalzi a partita. Oltre che, se non vado errato, una delle migliori percentuali per rimbalzi disponibili. Insomma, il suo contributo lo fa
La seconda
nella
unità.
second unit. Esatto, sono l'ottavi per percentuale di rimbalzi presi a partita.
Non male.
E niente, JG, tu hai qualcosa da aggiungere?
Allora, sì, volevo aggiungere una cosa, sì, poi mi ha un po' rubato Alessandro, perché mi sembra di aver visto un ecosistema che si è andato a creare. Quando giocano appunto insieme, abbiamo detto, si ricreano delle connessioni che un po' riecheggiano, sai, degli anni passati, perché dell'anno scorso soprattutto, perché Dinwiddie era uno che le partite le chiudeva e quindi, mentre Allen era uno che ogni tanto con le second unit si trova a giocarsi, perché hai detto pure tu, spesso era Davis a chiudere i quintetti, quindi sono anche abbastanza abituati a stare insieme, hanno una connessione migliore. Secondo me tutta la squadra ne giova, perché quando puoi giocare il pick and roll in un certo modo e ti senti sicuro anche quando effettivamente la prima linea difensiva salta e Allen è in grado di darti questo, effettivamente va tutto meglio. Cioè, questa è una garanzia che magari con Jordan riuscivi ad avere, che magari non dava fiducia ad Allen, anche perché magari gli arriva qualche pallone in meno, perché la palla stava un po' più ferma, comunque non gli arrivava col tempo che Dinwiddie è abituato a dare al pallone quando gli arriva, insomma.
Sì, però si parla di Kyrie Irving.
No, non sto dicendo che Irving è deleterio, sto dicendo che
No,
Irving
cioè, nel
si associa
senso.
diversamente con Allen rispetto a come fa Dinwiddie,
Sì,
come
ci ha
avete detto.
anche giocato 10 partite
Sì, ci
invece di
mancherebbe,
200.
ci
Cioè,
mancherebbe, ci
nel
mancherebbe.
senso, è una cosa interessante, effettivamente, non l'avevo assolutamente vista questa cosa di Ceale, ed è assolutamente da monitorare. Però ecco, insomma, credo che almeno che Dinwiddie non sia pazzo e che non è. Sì, scusa, almeno che Irving non sia pazzo e che comunque non è da escludere. credo ci siano le possibilità di poterlo integrare anche lui in
assolutamente sistema. Sì, anche perché voglio dire, ha fatto una partenza di stagione allucinante a livello di cifre e di possesso del contesto complessivo. Poi il contesto andava in una direzione ben chiara, ma non era tutta colpa sua, ci mancherebbe, come qualcuno in Italia e non solo è pronto a dire. E per me Irving non è un giocatore necessariamente deleterio, sono... non vorrei far passare questo, eh.
A me no, assolutamente. A me sta piacendo, cioè, considerando che questa stagione di Brooklyn è per ovvi motivi
interlocutoria.
Esatto, il trampolino di lancio per quella che poi sarà la prossima stagione. Mi sta piacendo molto in queste partite, e non l'avrei detto onestamente perché avevo un po' perso l'amore, Torian Prince.
Molto bene.
Non so se, cioè, mi sembra, a parte come si può dire, questa capacità di 3&D che comunque ha sempre avuto, no, nelle sue corde già da tempi di Baylor, mi sembra, a differenza di Atlanta in cui sembrava più scollegato, più sconnesso dal contesto, mi sembra invece molto dentro il contesto, cioè mi sembra un ottimo giocatore di rotazione, che per il primo anno è un giocatore preso sostanzialmente gratis all'interno di un salary dumping per fare altre cose, potrebbe essere una pedina molto importante,
tra l'altro fondamentale per l'attacco dei Nets, eh? Stavo guardando ora che quando è in campo hanno 112 di offensive rating e quando è fuori 99, cioè il dato peggiore è solo quello di Dinwiddie.
Sono anche contento di aver capito qual è il contesto di questo giocatore, perché a inizio dell'anno scorso sembrava potesse essere uno che prendeva tanti soldi ad Atlanta perché era parte del contesto. A fine anno sembrava completamente scorporato da Atlanta, adesso forse abbiamo capito che la verità sta nel mezzo.
Vabbè,
poi,
anche
direttore,
perché...
ci tengo solo a specificare una cosa rispetto, cioè, sul tranquillizzare Nick, sul fatto che non sto buttando Irving nel cestino, cioè tutto quello che ho detto prima è al netto del fatto che io non penso che sia impossibile la convivenza tra Irving e Dinwiddie, anzi, cioè, al momento il campione è ridotto, nel senso che siamo intorno ai 140 minuti, ma quando sono in campo insieme fanno quasi più 8 di net rating, con il secondo miglior rating offensivo della squadra, cioè 118 punti su 100 possessi, quindi secondo me possono imparare anche a giocare insieme, non so quanto sia funzionale perché ci può stare anche avere Dinwiddie in uscita dalla panchina, è un lusso che non hanno le altre squadre, però secondo me è un esperimento che Atkinson proverà quando rientrerà Irving. Non vedo impossibile la convivenza, ecco.
L'altro lato della medaglia della partita di ieri sera sono i Denver Nuggets, che stanno 1-4 nelle ultime 5. Io sono molto onesto, li ho visti pochissimo, praticamente quasi solo ieri sera, e mi hanno dato una brutta impressione, soprattutto a livello di atteggiamento, vabbè, a parte che una partita alle 3 di pomeriggio di domenica in cui la tua stella è Jokic, che è 10 kg sovrappeso, forse non è esattamente il tuo contesto ideale, però
chi il ragù della nonna di Jokic,
esatto.
Che cosa fai? Tu non fai la scarpetta, non, poi dopo non ti vai a fare il caffè con la sigaretta al bar prima della partita,
esatto. Chi di voi li ha visti un po' di più sa dirmi se ci sono dei problemini che erano un po' più nascosti inizio stagione?
Guarda, non è un problema solo secondo me di inizio stagione, perché a inizio stagione abbiamo detto, cioè, hanno raccolto tanto ma non hanno convinto fino in fondo, poi hanno avuto una parte centrale di questo campione di 25 partite, diciamo, in cui sono stati un filino più impattanti anche a livello visivo, diciamo, con l'eye test. Il problema vero e proprio secondo me di questa squadra è che quando l'abbiamo vista in tutta la sua magnificenza l'anno scorso, anche a livello di rotazione, quando abbiamo scoperto che i Malik Beasley, i Craig, tutti potevano avere un ruolo importante in NBA, tutti potevano avere un impatto sulla squadra, l'hanno fatto in momenti in cui hanno un po' mangiato anche sulla sfiga degli altri, dei Gary Harris, quindi diciamo mi sembra che sia quasi troppo per quello che possono mettere in campo questi ragazzi, cioè mi sembra una rotazione un po' complessa da mettere insieme in certe serate, in cui magari il tiro da tre punti non entra, in cui Jokic fa fatica e tutti gli altri vengono battuti, cioè ho l'impressione che non sia facile essere nelle condizioni di Malone, per quanto sia una squadra fortissima, va bene allenarla, ma adesso di diluzione del talento ce n'è abbastanza in questa squadra, secondo me.
Sì, considera che come avevamo già detto, mi sembra la qualità di una squadra tarando le stelle, e quando le stelle giocano come sta giocando Jokic in questo inizio di stagione, duri fatica, soprattutto se non hai un supporting cast di primissimo livello, perché alla fine, per quanto ci siano tanti buoni giocatori, cioè, per fare un esempio magari più grande, perché loro magari sono anche più forti o più attrezzati, però sarebbe un po' come se Giannis giocasse molto peggio di così. Mm-hmm. Magari anche Milwaukee ne risentirebbe, no? Questi sistemi super eliocentrici.
Cioè, giocasse non come ora, cioè che sta in campo tipo 20 minuti a partita, perché per il resto pilota automatico.
Secondo me il problema principale di Sacramento, sì, di Sacramento, di Denver, non so perché mi è venuto Sacramento, il problema principale di Denver secondo me sta proprio qui, cioè sta nel fatto che senza Jokic, che sta attraversando, l'ha detto anche Malone un paio di giorni fa, la peggior striscia di partite della propria carriera, cioè senza Jokic al suo massimo offensivamente durano una fatica bestia contro chiunque. Poi sai, io ti potrei rispondere che sono 14-7, cioè hanno perso 3-4, cioè hanno perso coi Lakers, e i Lakers sostanzialmente hanno preso schiaffi tutti in questo inizio di stagione, hanno perso a Boston, hanno perso ieri all'ultimo tiro, mi sembra hanno perso a Sacramento supplementare, forse per quello che ho detto Sacramento, dopo che comunque erano stati avanti, cioè non so... Cioè, sicuramente c'è un problema in questa squadra, perché c'è qualcosa che non va, però ecco, allo stesso tempo vorrei capire se magari siamo noi che siamo troppo esigenti, cioè mi sembra comunque una squadra che fa 50 vittorie a Ovest in regular season, il che se si esclude la grandezza di squadre come le due di Los Angeles e Houston, cioè, probabilmente non riuscirà a nessun altro, no? Cioè non lo so,
è chiaro il discorso. Uh-huh. Sono d'accordo, cioè, anche perché con questo fatto che si è abbassata la quota playoff in maniera anche abbastanza sensibile, non vedremo tanti. Sì, sono d'accordo, comunque siamo un po' troppo esigenti, forse sì,
posso dire che siamo esigenti perché forse ci aspettavamo questo passettino in più da una squadra che non ha cambiato nulla e ha aggiunto un pezzo funzionale come Jeremy Grant.
Però confermarsi non è facile quando appunto sei in una situazione così fluida come sono i Nuggets, a livello di roster, a livello di umori di occhi, cioè non è una situazione così. Questa è una squadra che comunque prima della scorsa stagione non faceva i playoff, perdeva era deludente non vedere i playoff, perdeva la partita decisiva con i Timberwolves per andarsi, cioè aspettarsi una conferma già al secondo anno dopo la grande stagione dell'anno, cioè, secondo me non era scontatissimo, quindi insomma.
In realtà, cioè, te l'aspetti, e poi se Jokic ti si presenta in quello stato di forma del training camp, cioè, che in realtà Jokic ha fatto un sacco, complessivamente ha fatto un sacco di passi avanti difensivamente da quando è entrato nella Lega, però è in uno stato di forma imbarazzante, cioè ieri ogni penetrazione era un canestro, ogni penetrazione, io penso che i Nets abbiano fatto qualcosa come 60 punti nel pitturato, e sono più del 50% che hanno fatto complessivamente, l'hanno vinta perché Dinwiddie ha fatto... Cosa sono gli ultimi 4 punti finali, e li ha fatti tutti in penetrazione, cioè ogni penetrazione era un canestro, anche l'ultimo possesso difensivo di Denver
l'ha tolto,
l'hanno panchinato Jokic, ma perché ieri è stata una roba imbarazzante, no, non salta la Gazzetta dello Sport messa in piano, e quindi cioè, tu te lo puoi aspettare il salto di qualità, poi quella è una variabile che mi sento di dire controllabile, ma anche no, nel senso che sulla testa di Jokic potremmo, penso, scriverci un trattato.
Diciamo che se la variabile è così grossa barra grassa è un po' complicato essere
poi,
quest'anno.
Posso dire una cosa?
Vai.
Che poi serve anche da preludio alla domanda che magari vogliamo tutti farci. Cioè, io continuo a non capire, mi sembra di averla già detta sta cosa, oppure l'ho scritta, continuo a non capire le rotazioni di Malone. Cioè, a parte va bene, cioè, secondo me hanno fatto sparire Beasley, non so se perché sarà fatto male o meno, ora è ricomparso, è scomparso Craig, mi può andare bene, perché sono tutti specialisti. Però dico, cioè, qual è il senso di cioè, perché non gioca Jeremy Grant in questa squadra? Cioè, perché gioca 20 minuti e basta Jeremy Grant in questa squadra e ne gioca 17 Hernan Gomez? Ma non perché Hernan Gomez sia scarso, si parla di un campione di mondo. Però dico, quali sono
la Simone Barone?
Esatto.
No, la Simone Barone, è stato un giocatore.
Quale si farda? Cioè, non mi riesce di capire, perché lo starting 5 dei Nuggets funziona e funziona alla grande. C'hanno tutti un defensive rating basso, insomma, un net rating positivo, li vedi proprio e riescono a incidere le partite. Ma quando poi arriva a parte il fatto, secondo me, è troppo selettivo, cioè rimane come l'anno scorso, fa troppi quintetti con troppi panchinari, cioè secondo me dovrebbe variegarli un attimino di più, però questa è un'idea mia, può essere anche una stronzata. Però cioè, nel momento in cui appunto sparisce panchinari c'è questa un po' incertezza, c'è qualche partita un po' Morris, qualche partita un po' Grant, qualche partita un po' Beasley. Cioè, era il preludio alla domanda, è arrivato il momento
di smontare?
Sì. Sì. Sì, no, è arrivato il momento di fare un pensierino a accorpare tre giocatori per renderli uno che magari ti fa la differenza. Cioè,
sono
più che altro
cioè, era il discorso iniziale, era praticamente era l'altro lato della medaglia di questo.
Sì, sì, no, ma infatti, cioè, più che altro perché non, cioè, anche perché in questo modo si sta vedendo pochissimo, poi sai, magari lo stanno tutelando in tutto e per tutto, ma Porter Jr. non si è praticamente mai visto, e sostanzialmente poteva, doveva, non so che verbo usare, essere quello che metteva un'ulteriore marcia magari, no? Nel motore di sta squadra. Boh, non lo so, secondo me sì, cioè secondo me è arrivato il momento in cui c'è da farsi un po' di considerazioni e capire. Il problema è che non è facile, non è facile perché quegli giocatori di rotazione, veramente rotazione, guadagnano due lire, detto in maniera un po' così simpatica, perché comunque si parla di 2 o 3 milioni, però guadagnano poco. E gli altri, cioè nel senso, Gary Harris c'è un triennaletto garantito, difficilmente lo muovi, ma Murray l'hai maxato subito il primo secondo, e me continua a essere una cosa un po'
sospetta,
per quanto comunque non stia facendo male, cioè, anzi secondo me è anche migliorato per certi versi, soprattutto in difesa,
esatto.
Però boh, così, anche perché non mi sembra la politica loro, perché se te vuoi accorpare giocatori non spendi una prima scelta per andare a prendere Grant, che invece mi sembra proprio nella logica opposta, cioè ovvero sia l'anno prossimo scadrà Millsap, tuteliamoci con un giocatore che gli gioca dietro un anno e il prossimo anno magari gli piglia il posto. Però non lo so, ecco, sono una situazione un po' intrigante, perché Nuggets secondo me sono la squadra che potrebbe essere la wild card per sparigliare un po' la vetta lassù, no? Visto a Denver ci giochi sempre male, magari ti allungano una serie, però in questo modo rischiano di fare come l'anno scorso, che se DeRozan fosse un giocatore un attimino più incisivo quando conta, usciva nel primo turno San Antonio, che mi sembra stia andando benissimo.
Vedremo, vedremo.
Dico solo
sì?
Una cosa a 30 secondi, e cioè Grant, così come lo stanno utilizzando, non lo integri mai in quella squadra, né nel sistema difensivo, che è relativamente conservativo, ma soprattutto nel sistema offensivo, cioè, lo tengono sul perimetro ad aspettare gli scarichi, che per carità è anche un bel tiratore Grant, però effettivamente mi chiedo cosa c'entra in una squadra che corre relativamente mai, e alla
Zulu, mi stai
fine.
parlando come un ex fidanzato che però dice: ma così non me la valorizzate la ragazza, più che sta
No, è
pensando a me che
vero.
vuole far carriera, e quindi cioè, quelli della televisione non
Vedremo se faranno questo pacchetto 3x1 che invoca Scarpelli da un po', a partire direi dal 15, che sarà il momento, come dicevamo all'inizio puntata, in cui il mercato potrà iniziare a entrare un po' più nel vivo. Passerei al nostro ultimo argomento della puntata, che concedo
Posso
l'onore.
direttore, solo
Sì,
un secondo.
certo.
I San Antonio Spurs hanno ufficialmente vinto la partita contro Houston perché, e io godo, l'NBA gli ha declinato la protesta.
Se godi tu, sapessi noi una vittoria in questo momento.
E quindi godo veramente tanto. Bene.
Questo momento è ciccia.
Vai, GG, c'hai il microfono aperto, sta a te.
Visto che l'anno scorso io e l'assente Leonardo Flori abbiamo curato la rubrica MIP Check, quindi dedicata ai candidati MIP, quest'anno, quando si è deciso di parlare di MIP, ho avuto l'idea di classificare i giocatori effettivamente a cui è stato accostato almeno una volta il titolo di possibile Most Improved Player dell'anno. Ho diviso tutto in tre fasce perché ci sono tre prospettive diverse da cui guardarle, da cui guardare questo premio. Ce ne sarebbe una quarta che si chiama fascia Derrick Rose, cioè giocatori che sono stati straordinari, sono caduti in bassissimo e poi come l'anno scorso qualcuno li accosta a questo premio quando ritoccano dei picchi alti, che è una fascia che non ci interessa perché è una fascia che non esiste realmente per questo premio. Parliamo
Ben
delle altre due che
McLemore,
sono
stiamo parlando di te,
Ben
ovviamente.
McLemore, esatto, anche se aveva fatto 12 punti massimo di media, quest'anno ne fa 10, quindi queste sono le vette altissime di Ben McLemore, perché sottolineiamo, questo è un premio in cui la statistica, soprattutto i punti segnati, è più importante che tutti gli altri premi, in cui già è importantissima. E quindi partiamo con l'identificazione delle tre fasce. La prima fascia trae la sua origine dalla stagione in cui Steph Curry ha vinto l'MVP a titolo unanime, però si parlava di possibile MIP dell'anno Steph Curry dopo aver vinto l'MVP, perché si diceva che tra una stagione e l'altra il miglioramento sarebbe stato così rilevante da permettergli di vincere entrambi i premi, cosa che non sta né in cielo né in terra, perché l'MIP ha un altro spirito, però anche quest'anno stiamo assistendo a delle discussioni di questo tipo. E quindi la prima fascia è la fascia Steph Curry, e la ne parleremo tra poco. Seconda fascia, quella seria, quella in cui effettivamente ci vanno i candidati veri e propri, cioè quelli che l'NBA piace, a che all'NBA piace definire come possibili candidati a questo premio, che sono le Stars in the Making. Possiamo chiamarla fascia Giannis, ma possiamo chiamarla anche fascia Oladipo, fascia Butler, fascia Paul George, tutti i giocatori che hanno vinto questo premio nell'anno in cui sono diventati stelle. Quindi quest'anno abbiamo degli esempi anche abbastanza rilevanti, giocatori che potrebbero giocare primo All-Star Game quest'anno, comunque avere impatto già da quest'anno. E vinceranno, potrebbero giocarsi il titolo fino alla fine di MIP, chiaramente. Ultima fascia è la fascia di Nwiddie, cioè la fascia di quei giocatori che partono da troppo lontani con una rincorsa infinita, che magari una nomination a questo premio la prendono pure, ma nessuno li prende sul serio. Fascia di Nwiddie perché? Perché Nwiddie, quando è stato nominato per questo premio, non vincendolo, ha detto che effettivamente gli altri due candidati del suo anno, che erano Capela e un attimo. Stiamo parlando di 2 anni fa, quindi l'MIP 2 anni fa chi l'ha vinto? Oladipo, scusatemi,
Oladipo.
Oladipo. Quindi Capela e Oladipo avevano dei percorsi diversi, erano stati prime scelte, erano stati giocatori importanti. Lui invece era un vero MIP perché, cacchio, partiva da un percorso di G-League, pochi minuti giocati e poi ha avuto un'ascesa vera e propria. E c'è una fascia anche per questi giocatori, perché un paio di storie di questo tipo le abbiamo anche quest'anno. Quindi, quando volete, partiamo con la prima fascia, che è quella più assurda, quella del surreale.
Vai,
Fascia
partiamo col
Steph
surreale.
Curry. Abbiamo individuato tre giocatori fondamentalmente in questa fascia, che sono Trae Young, che è già troppo forte per vincere il premio. Esattamente come succedeva a Devin Booker, che non ha mai vinto questo premio perché è diventato troppo presto troppo stella per vincere questo premio. Il secondo è Doncic, chiaramente, cacchio, ha appena vinto il rookie dell'anno, potrebbe vincere l'MVP, è già uno dei primi tre candidati in questo momento, e poi ne parleremo. il terzo nome in questa fascia è chi l'aveva già vinto, chiaramente Pascal Siakam, perché non si può fare il back to back nel premio di Most Improved Player. Via le danze.
Posso aprire io, visto che la questione l'ho sollevata io in chat nell'organizzazione della puntata. Penso a Doncic l'anno scorso e siamo tutti d'accordo che abbia fatto una stagione assurda per essere un rookie, e poi lo penso a quest'anno e io capisco che abbia vinto il rookie dell'anno l'anno scorso, ma se fosse una logica di chi è migliorato di più dall'anno scorso a quest'anno e non la questione, senza escludendo la questione è già troppo forte, è già troppo importante, è già in lizza per il premio di MVP, penso che nessuno abbia fatto un salto così alto nella economia della squadra, oltre forse allo stesso Siakam. Però già Siakam l'anno scorso aveva un ruolo importante in una squadra che ha vinto il titolo, e Doncic ha trasformato una squadra che l'anno scorso non ha fatto i playoff, al momento una squadra che sta nella elite dell'Ovest, e per come stanno giocando anche tutti quelli intorno a lui, anche grazie alla sua presenza, mi sembra che abbia fatto il salto in avanti più alto, più ampio di tutti per quanto mi riguarda.
Ci sta. Boh, non lo so. Voglio parlare di questi triple premio di
No, certo, cioè... il mio era una questione di ragionamento, cioè è corretto questo ragionamento che è da sempre inserito nella logica di questo premio?
Quanto vuoi che ti faccia la punta al cosiddetto?
Un minuto.
No, perché secondo me allora è vero che lo dici te, ma il talento di base di Doncic è talmente ampio che ora non è che ci si può aspettare, cioè della serie diventa Will Chamberlain, si diceva vabbè, ma era un predestinato, cioè nel senso no, sti cazzi. Però al tempo stesso, cioè per quanto sia anche lui completamente fuori scala, perché anche Siakam secondo me in questo inizio di stagione può essere in una lista estesa candidabile al premio di MVP, mi fa più impressione Siakam, perché la base di partenza è la base di uno che in questo momento dovrebbe essere, non lo so, cioè Torian Prince al massimo, cioè un giocatore del genere. Invece si parla di uno e fa 27 punti di media tutte le sere, incidendo terribilmente in una squadra molto forte.
Paradossalmente stavo pensando che questa fascia si potrebbe chiamare anche questa fascia Giannis, perché Giannis non l'ha rivinto l'anno successivo e forse avrebbe potuto rivincerlo.
Sì, assolutamente, cioè stiamo parlando di un premio così particolare nella sua conformazione che va a escludere chi effettivamente dei miglioramenti anche tangibili sia dal punto di vista statistico ma soprattutto del gioco poi li ha fatti anche dopo una stagione di consacrazione, di consolidamento, che è una cosa straordinaria. Questo è il breakout dell'anno, è il premio per la stella, l'astro nascente, che è anche un premio che indica tra virgolette anche alle grandi case che non hanno ancora una sponsorizzazione con i giocatori, andate da quello a fargli firmare un contratto. Cioè questa Questo è un premio abbastanza rilevante da quel punto di vista. Ecco perché all'NBA interessa tanto far vedere che c'è sempre una nuova stella, che fondamentalmente c'è sempre un giocatore quasi sempre sopra i 20 punti di media, se accade l'anno scorso o no. E quando non sanno a chi farlo vincere, vanno con un giocatore che ha avuto una crescita statistica che poi in realtà è fasulla, come quando è successo a Ryan Anderson, che l'ha vinto quando in realtà giocava più minuti che in proporzione gli facevano segnare più punti, semplicemente.
Cioè, Ryan Anderson ha vinto il premio di giocatore più migliorato dell'anno.
Sì.
Che vergogna.
E che poi la verità è che i criteri sono i cazzi loro. Cioè, perché alla fine, fondamentalmente, il criterio per il quale se concorri per il premio di MVP non puoi, come poi è nei fatti, no? Matematicamente, vincere il Most Improved. Sì. Di fatto è una cazzata, perché
sono d'accordo. Cioè,
perché di base, no, se assumiamo il fatto che vincere il Most Improved sia meglio che concorrere per l'MVP e non vincerlo, questo è un sistema che implicitamente ti dice ad un certo punto: gioca ad un livello più basso, così non puoi concorrere per vincere l'MVP, ma puoi concorrere per vincere il Most Improved. Quindi assurdo, no? Fondamentalmente. Quindi non è un sistema ragionato, è un sistema in cui poi vanno a cazzi loro e boh, un po' la storia più insomma romantica, come era quella anche di Siakam l'anno scorso, o piuttosto quello che piace a loro vince, però
Anche per esempio, per tornare un attimo indietro, ma Kawhi Leonard, l'anno in cui è passato da fare 17 a fare 22 punti in NBA, aveva già vinto due titoli di difensore dell'anno, ma era diventato la stella di una squadra a 60 vittorie, e non è mai stato considerato in questi discorsi. Quindi questa fascia indica esattamente quella prospettiva della Lega, cioè se sei troppo forte non ci puoi finire, o se sei già troppo forte, se stai per diventare troppo forte te lo diamo volentieri, ma se sei troppo forte troppo presto, infatti è il motivo per cui non avrebbe mai vinto l'anno scorso Fox, che era troppo forte troppo presto, che è lo stesso motivo per cui Young non lo vincerà, per cui non l'ha vinto Devin Booker.
Certo. Passiamo allora ai candidati, quelli plausibili, che sono li hai chiamati Stars in the Making.
Sì, sono stati in the making, c'è cioè Brandon Ingram sicuramente, che questo sarebbe il profilo perfetto con un record simildecente di New Orleans, era già il suo. Cioè, stiamo parlando del giocatore che fa 26 punti di media al primo anno che ha cambiato squadra, esattamente come Oladipo, al primo anno che cambia squadra, gira le viti offensivamente, diventa una stella, uno dei migliori realizzatori dell'NBA. Questo sarebbe...
Gravegna,
Sì.
ringraziami.
Prego. Cosa, grazie.
No, perché siccome oggi non ho seguito assolutamente niente di come veniva creata sta scaletta, stavo facendo, volevo fare circa 7-8 minuti fa una grossa scarpelli move dicendo: vabbè, ma questo è il premio di Brandon Ingram, spoilerando tutto, ecco. Invece non l'ho fatto.
Bravo, non l'hai fatto. Infatti, questo è proprio il profilo perfetto. Se si avvicina a una cosa come 36 vittorie stagionali New Orleans,
Addirittura.
sì, secondo me sì. Cioè, soprattutto nel finale, perché questo è un premio che si sfuma nel finale. Perché l'anno scorso c'erano 5 candidati veri e propri all'MIP, solo che due sono finiti nella corsa al miglior sesto uomo dell'anno. Stiamo parlando di Sabonis e Harrell, ma erano candidati all'MIP in realtà, non erano candidati al titolo di sesto uomo, perché era sicuro che avrebbe vinto Lou Williams. Cioè, era per dire: siete migliorati, bravi. E Sabonis è un altro che non ci può finire in questa classifica, malgrado si sia consolidato ad altissimo livello.
Poi
E
gli
gli
altri?
altri sono?
Beh, gli altri sono uno su tutti che secondo me è quello che veramente potrebbe andarselo a prendere questo premio se continua ad essere così la sua squadra attorno a lui, e stiamo parlando di Adebayo. Vorrei vedere, cioè Adebayo
Lo volevo dire io.
potrebbe finire tranquillamente allo Star Game, anzi non vedo perché non debba, cioè chi ci manda Miami? Per le abitudini dell'NBA dovrebbe mandarci due giocatori Miami, uno sicuro sarà Adebayo, l'altro Jimmy Butler. Quindi probabilmente ci andrà già allo Star
Posso
Game,
dire,
deve essere
forse
sempre est.
po' troppo poco appariscente per un premio del genere.
Troppo poco appariscente, vediamo.
Cioè,
Cioè,
se
uno che fa
diciamo.
la
No, no,
tripla
no.
doppia quasi.
No, 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 no,
No.
io dico a livello di
Sì,
profilo,
hai
capito?
detto una cosa giusta.
Cioè,
Sì.
capito? Ingram è il profilo giusto, come stiamo
Troppo, troppo
dicendo.
lavoratore
Esatto.
sporco.
Sì, è troppo all'Horford per essere un
Bravo,
MIP.
bravissimo. Bravissimo.
Poi, ragazzi, gli altri c'è Jaylen Brown. C'è Jaylen Brown che ha la fortuna di non essere mai stato candidato, anche nell'anno in cui 2 anni fa aveva fatto dei miglioramenti importanti, e può essere un candidato importante perché sta facendo vedere delle cose come si deve, però secondo me è staccato rispetto a questi due profili qui. E poi anche se è il primo anno del contratto pesante della sua carriera, quindi anche questo ha una sua valenza.
Però sta nella squadra giusta. A livello di vittorie
Giustissimo.
o di anche di responsabilità che vengono condivise.
Jaylen Brown ci potrebbe essere, Gravegna.
Sì, assolutamente, sono i profili che piacciono, eh? Stiamo parlando comunque di un ragazzo del 97 che potrebbe anche lui fare lo Star Game quest'anno,
Che
perché
viene
come
da
vi ho
una
detto
stagione
è una
complicata.
stagione complicata, quindi ancora amplificato il miglioramento. Anche perché poi lo si aspettava al varco dopo la firma del contratto, che è sembrato esagerato a tutti o quasi. Soprattutto al nostro fan Moro Alessandro.
No, però ecco, lui ci sto guardando ora, ci starebbe davvero, eh. Cioè, se si considera la stagione di 2 anni fa, la stagione di riferimento, cioè, su 36 minuti fa quasi 5 punti in più, quasi 3 rimbalzi in più, meglio sia negli assist che che recuperi, che nelle stoppate, insomma, più tiri liberi e li tira meglio, tira un quasi 39% da 3 punti. Ci si potrebbe essere su Jalen Brown, nome mi piace. Poi?
Assolutamente. E poi c'è la terza fascia.
Ah, tre nomi, ok.
Sì, facciamo tre nomi per fascia perché siamo
Ok.
abbastanza. La vediamo con l'ottica del premio. Ci sono tre nominati a fine anno e noi diamo tre per fascia. Ci sembra di aver fatto già più del dovere. Terza fascia, che è la mia preferita, perché l'anno scorso siamo finiti a esaminare un sacco di giocatori di questo tipo. L'anno scorso abbiamo parlato di Thomas Bryant che si è confermato. Abbiamo parlato sempre nelle MIP check con Leonardo. Abbiamo parlato di tanti ragazzi che sono cresciuti anche in piccoli aspetti del loro gioco. E ce ne, secondo me qui ce n'è uno testa e spalle su tutti a livello di crescita rispetto a dove è partito nell'NBA, che è Devonte Graham. Proprio testa e spalle, questo è proprio il profilo più simile alla categoria di Nwiddie che effettivamente è stata creata. Cioè, il giocatore che viene da lontano, magari grande carriera collegiale, però sembrava che in NBA non c'entrasse niente, 19 punti di media quasi, e l'impressione di essere una delle poche pere di ginseng in un contesto non sempre
Mamma
divertentissimo.
mia, mamma mia, che
che
qualità.
paroliere.
Charlotte, no, questa l'ho copiata da buffo, però.
Vabbè, però.
Ah, è vero, aspetta, ti lo diceva di cosa,
Stevenson,
di
di
Stevenson
Stevenson.
Indiana, è vero, lo ricordo.
Poi un altro su cui mi batterò molto è Kennard, che sembrava fuori dalla Lega dopo il suo primo anno, invece sta avendo impatto su Detroit, sta facendo vedere delle cose importanti, exploit realizzativo fondamentale, importantissimo, in un disastro di contesto come
Come
Detroit,
fa?
pure lui.
Come fa a non vincere Devonte Graham? Scusate.
Esatto, cioè fosse il premio, cioè fosse il premio re realmente aderente alla sua filosofia e non una filosofia che cambia ogni anno, dovrebbe vincere Devonte Graham a mani bassissime. Poi però
Sì,
la filosofia è un'altra.
cioè, è proprio, cioè, dovrebbe essere nell'enciclopedia, c'è cioè la foto accanto a premio del miglior giocatore dell'anno, migliorato dell'anno, ci dovrebbe essere la foto
Ah,
di
tra
Est.
l'altro, io penso che Graham maledirà il momento in cui si è rotto Bacon per tutta la sua carriera, perché se non fosse entrato in quintetto penso avrebbe già vinto il
Vabbè,
sesto uomo
sesto uomo
dell'anno.
dell'anno. Vabbè,
Cioè,
dai. Con lo schifo che fanno l'avrebbero inserito comunque, dai, credo.
sì, verosimilmente, però insomma, cioè, il mio punto era che se fosse rimasto in panchina il sesto uomo ce l'avremmo già ora. E detto
Sì,
ciò,
ma
io
scusate,
ho un
ma
terzo nome per questa fascia, comunque, che, di cui secondo me non abbiamo nemmeno
aspetta,
accennato prima. Sì,
aspetta un
sì,
attimo.
sì, sì, sì.
Aspetta un attimo a dirlo. Ma scusate, ma questo Kemba Walker non l'è saltato fuori, me l'ero un attimino perso perché onestamente Charlotte lo seguiva veramente giusto fino a questo momento.
No. Il giusto sarebbe non averla mai guardata. Se
Purtroppo
posso.
incrociandola con le squadre che seguo, diciamo, l'ho vista qualche volta, e cioè, nel senso, ora a parte tutto, non è che casco dai pero. Lo so che Graham sta facendo bene, l'ho visto qualche volta, però cioè, su 36 minuti sono 20 punti di media partita con 8 assist, 4 liberi 80%, quasi 10 triple e 40% da 3.
Tra l'altro di
Cioè,
minuti ne gioca 34, quindi le statistiche sono quelle.
questo sì, no, semplicemente per utilizzare un termine fisso, ma cioè, questi
Sì.
sono numeri, cioè, questi sono numeri di Kemba Walker, cioè, pari proprio spiccicati, incredibile sta cosa. Cioè.
Infatti era una delle cose più imprevedibili dell'anno, di quelle che ci piacciono, che ogni tanto succedono in NBA. Terzo nome, che secondo me è perfetto per fotografare proprio la categoria operaia di Thomas Bryant dell'anno scorso. Cioè, erano due in lizza, uno è Mo Wagner, che è miglioratissimo, ha un posto nella NBA, chi l'avrebbe mai detto, è un posto interessante. Cioè, ha fatto lo stesso identico percorso di Bryant l'anno scorso, tagliato dai Lakers.
Davvero?
Caso scambiato ai Lakers, riserva di impatto a Washington. A cacchio, ha fatto una partita tra 30 e 15 due settimane
Riserva di
fa.
Thomas Bryant, tra l'altro.
Riserva di Thomas Bryant. E Però altro giocatore di questo tipo, secondo me, Rishon Holmes. Rishon Holmes è uno starter in NBA, non l'avremmo mai detto, gioca 32 a partita. Eravamo abituati a giocare 10 minuti. Gioca partita da 32, da 30, da 28, gliene vedo giocare un sacco sopra i 25. Chi l'avrebbe mai detto? Cioè, stiamo parlando di un giocatore miglioratissimo. Per dire che c'è tutto un sottobosco di giocatori migliorati che è sempre bellissimo andare a vedere, andare ad analizzare, che purtroppo la NBA con i suoi grandi temi ci toglie la possibilità di analizzare. Però Collins avesse continuato come nella sua crescita, sarebbe stato un altro interessante candidato nella seconda fascia, per esempio, per dirne uno.
John Collins sarebbe stato un candidato molto credibile.
Lo sai chi potrebbe essere un candidato credibile se serve, diciamo, il pedigree, cioè la squadra di un certo livello? Potrebbe essere, dovesse tenere queste medie e magari migliorarle un attimino, Bogdanovic di Utah.
Poi Utah è un altro, però sai, Bogdanovic di Utah,
lui non è una esatto, non è cool, non è
zero,
giovane e forte,
sto,
capito?
Sto guardando in questo momento perché volevo un attimino vedere se ne trovava anche un altro.
No, se ne parlava pure con Alberto prima della puntata, cioè è ancora migliorato rispetto all'anno scorso.
No, è career height in tutti i parametri statistici.
Tira col 46 da 3.
Sì, però sono d'accordo sul fatto che parte, secondo me, da una stagione troppo buona l'anno scorso per... Cioè, se dovessi trovarti un giocatore con la stessa ratio, secondo me un po' più cool, ti direi Van Vliet. Che sì, è vero, l'anno scorso ha fatto vedere ottime cose, tutto, però non era minimamente avvicinabile, poi per mille motivi, al livello a cui sta giocando adesso. Mentre per quanto Bogdanovic stia giocando bene quest'anno, comunque l'anno scorso ha giocato ad un livello già stratosferico, ecco, quindi direi che il salto sarebbe... troppo poco, cioè troppo piccolo per essere considerato tra i papabili, però sicuramente sta facendo un'ottima stagione.
Van Vliet ci sta, è un altro bel nome.
Assolutamente, sono d'accordo.
Un altro bel nome.
Sì, Van Vliet, come nella terza fascia, per fare informazione, non dimenticarci i nomi, Anunobi sarebbe un candidato credibilissimo.
No, Anunobi non c'ha le statistiche, se no sarebbe il candidato.
Esatto, cioè... perché sta facendo una stagione fuori dal mondo.
Esatto, perché no, più che altro perché se si parla di essere migliorati, se si parla di uno che l'anno scorso faceva 20 minuti a fatica, uno che fa 35 minuti incidendo su due lati di campo su una squadra e rischia di andare a finale di conference anche in questa stagione.
Tra l'altro, poi riprendendo in mano le briglie delle premesse che aveva fatto vedere nel primo anno, facendoci vedere che ancora del potenziale, che gli infortuni erano solo una parentesi, che
c'è... altro è college.
È al college anche, certo.
Se sì. Fosse sbriciolato un ginocchio, credo sarebbe stato quasi impossibile vederlo fuori dalla lottery.
Infatti è andata bene a Toronto, e potrebbe anche andare bene a livello di rinnovi, dico, vediamo.
Tra l'altro sarà suggestione, ma io in attacco inizio a vedere proprio qualche movimento di Siakam, però finalmente sono suggestionato, ma ogni tanto vedo delle virate.
No, lo sai a chi assomiglia ancora di più, nonostante Mucci abbia... proprio come frame, dico, a Leonard
sì, oh, sì, certo, questo certo. Se lo si diceva non lo dire, purtroppo, cioè,
no, ora non so se riuscirà a montare sopra la stessa CPU, cioè nel senso Leonard poi alla fine un mostro di scansione, magari non di passaggi, anche se quest'anno è cresciuto tanto e tutto, però un mostro di scansione offensiva riuscì a segnare lui.
Kawhi Leonard è il miglior mid-range game della NBA tra le ali, e c'è poco da dire, cioè, stiamo parlando di un mostro, cioè.
Sì.
Va bene, direi che possiamo chiudere questo capitolo. Allora ringrazio tutti, e a partire da Jacopo, e un egregio secondo presentatore, seconda voce, magari ti affideremo altri compiti.
No, magari no, perché poi le puntate durano 62 ore e dobbiamo pagare gli straordinari a The Cutting Edge, perché non bastano più le ore di registrazione a nostra disposizione. A proposito, seguiteci sui social, visto che il direttore se ne frega di questa parte social, quindi faccio pure le veci di Pelacci.
Io non ti ho insultato, ti sei insultato da solo, eh? Io lo sottolineo. So,
purtroppo devo. Vi ringrazio e andate al cinema.
Ciao Nick.
Pensavo dicessi un'altra cosa, onestamente. Ciao.
Non è
Ciao.
complicato, devi dire ciao.
Ciao. Sì, mi si era un attimino incantato il cervello.
Ciao Ale.
Ciao direttore, ciao Jordan Bell, hai 20 e passa anni, mettiti le maglie nei pantaloni perché c'hai una certa età. Direi che è arrivato il momento di diventare ometti.
Che
Che
sbirro.
sbirro. Ciao a tutti, a settimana prossima.